15:27 sulla Radio Vaticana in diretta. Ci vuole calma e sangue freddo per affrontare temi come la fine del mondo, ma adesso andiamo all'ultimo libro delle Sacre Scritture, al libro dell'Apocalisse. Abbiamo già detto, forse un libro poco conosciuto dai più. Abbiamo in linea in diretta Riccardo Pérez Márquez, spagnolo dell'Ordine dei Servi di Maria, insegna Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica Marianum ed è membro del Centro Studi Biblici Vannucci di Montefano a Macerata. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'invito.
Io saluto anche il pastore della Chiesa Metodista di Roma, insegna materie bibliche alla Facoltà Valdese di Teologia, Eric Knopfke. Ben trovato anche a lei, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buongiorno.
Oggi vogliamo, ecco, aprire una conversazione a tre su questo tema che insomma è abbastanza nevralgico secondo me. Márquez ha dedicato al libro dell'Apocalisse la sua tesi di dottorato, tra l'altro vorrei dire subito che di prossima pubblicazione per l'edizione La Cittadella un commento sulle chiese dell'Apocalisse, e ci veniamo tra un attimo, ma partiamo proprio dal nome. Che cosa vuol dire Apocalisse?
Apocalisse vuol dire rivelazione, una parola greca che noi abbiamo traslitterato anche nella nostra lingua, che ha un significato diverso da quello che purtroppo oggi ha preso nel, possiamo dire, nel parlare comune. È diventato sinonimo di catastrofe, quando non è questo il significato del termine. Significa togliere il velo, cioè se prima una realtà non si riusciva a capire bene o una situazione restava incomprensibile, adesso si può finalmente capire, possiamo cogliere il significato.
Perché c'è stata questa accezione invece distruttiva, ecco?
È vero, perché l'Apocalisse contiene delle immagini molto dure, molto forti, che non sapendole interpretare nel modo corretto si prestano poi a questi equivoci e ad essere anche manipolate. E manipolate in maniera, a volte possiamo dire, non con buone intenzioni, insomma, per incutere paura, per creare senso di angoscia o di ansia nelle persone, o per poterle un po' assoggettare anche meglio, no?
L'autore di questo libro chi è?
L'autore, lui non si presenta con il nome di Giovanni. Non sappiamo esattamente chi sia l'autore, la tradizione lo colloca ovviamente nell'ambito della scuola giovannea, quindi una persona che conosce anche gli altri scritti che portano questo nome, come il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni o le lettere, però arrivare proprio a un identikit completo del personaggio resta molto difficile. Lui ha lasciato di sé soltanto quello che interessa poi alle comunità per avere una, possiamo dire, un contatto più diretto con la sua opera. Lui si presenta come fratello e come compartecipe di quelli che si trovano anche nella difficoltà a vivere coraggiosamente la proposta evangelica, e poi anche come profeta, questo sì, quindi una persona che ha una conoscenza, che ha una apertura allo spirito molto forte e che ha una conoscenza di quelle che sono le scritture, di quello che è stata tutta la rivelazione, tutto quello che Dio ha voluto comunicare sempre all'umanità, e che poi con Gesù finalmente questo messaggio, questa rivelazione si è aperta in tutta la sua ricchezza, in tutto il suo completezza.
Pastore Knopfke, come leggere questo libro? Come approcciarsi alla lettura di questo libro?
Ecco, è una cosa importante, perché da lì nascono gli equivoci. Non si può fare una lettura superficiale, nel senso di letterale, cioè di prendere alla lettera quello che l'autore ci descrive, ma ogni immagine, i simboli che lui adopera vanno sempre interpretati secondo delle chiavi di lettura ben precise, anche di criteri che lui sicuramente ha usato. Ma soprattutto un libro che deve essere letto in maniera comunitaria, non è un libro scritto per la lettura personale, questo per evitare che si creino quelle deformazioni di lettura. Quindi c'è un lettore, perché l'Apocalisse comincia invitando proprio ad accogliere questa beatitudine di chi legge, di chi ascolta. C'è un lettore che è una persona competente, che conosce molto bene il testo e che ha una preparazione, che che lo rende capace di poterlo anche così spiegare alla comunità, ma poi c'è una comunità che è radunata nel giorno del Signore, ascoltandolo insieme, e può dare anche un'attualizzazione del messaggio. Quindi ci vuole il lettore e gli ascoltatori, entrambi rendono poi il messaggio del testo, lo rendono attuale e comprensibile.
Pastore Nofke, sì. Nella storia le chiese riformate come si sono accostate alla lettura di questo libro?
Beh, si sono accostate in molte maniere differenti. Ci sono state letture, appunto, tradizionalmente, come nella tradizione anche medievale, letture, diciamo così, apocalittiche, non nel senso originale del termine, ma nel senso poi che ha assunto, cioè delle letture che hanno, come dire, sottolineato la potenza di Dio che rompe nella storia, per cui alcuni gruppi evangelici hanno teso a leggere questa potenza di Dio che rompe nella storia in termini escatologici, cioè la fine è vicina. Pensiamo per esempio a cosa accadde a Münster quando ci fu la presa di possesso della città da parte degli anabattisti, che aspettavano appunto la fine del mondo pensando che l'Apocalisse la preannunciava. Altri invece l'hanno letta in più, normalmente quello che fanno le chiese protestanti, l'hanno letta più nel senso del testo, nel senso del testo originario, cioè come un sottolineare che per quanto la storia possa essere spaventosa, per quanto la storia possa essere tragica, c'è Dio che vi opera e che la dirige al bene, cioè al suo regno.
C'è un forte ricorso al simbolismo, vero, nel linguaggio usato in questo libro, Nofke?
Sì, assolutamente, è come se l'autore dell'Apocalisse di Giovanni avesse preso i profeti dell'Antico Testamento e li avesse messi nello shaker e avesse mescolato bene, agitato bene, e fosse venuto fuori questo linguaggio fantastico, estremamente simbolico, anche molto fantasioso, estremamente artistico anche. Ormai era una tradizione nel giudaismo utilizzare questo tipo di lingua per rappresentare il presente e l'intervento di Dio alla fine della storia.
Come mai questo tipo di linguaggio?
Come mai? Ma c'è una tradizione che dice doveva essere un linguaggio per pochi iniziati, un linguaggio interno alla comunità, per cui potesse essere comprensibile solo a quelli all'interno, anche perché in particolare l'Apocalisse di Giovanni è un messaggio fortemente antiromano, un messaggio fortemente, tra virgolette, politico, per cui si diceva deve essere compreso all'interno del gruppo. In realtà il discorso è un po' più ampio, è vero che è un linguaggio un po' criptico, ma è anche vero che nel giudaismo del tempo, soprattutto nelle persone che erano abituate a leggere questo tipo di letteratura, era ormai diventato un linguaggio abituale, perché ormai dal secondo secolo avanti Cristo di Apocalissi, appunto, ne erano state scritte parecchie ed era proprio un linguaggio che si utilizzava.
Marquez, d'accordo?
Sì, diciamo in linea di massima. L'Apocalisse fa parte di tutto un contesto letterario molto più grande, molto più ricco. Certamente non è stata un'invenzione questo tipo di linguaggio dell'autore. Ecco, sul il tipo di taglio che si può dare al libro, su questo si può un po' discutere, perché anche questa sua posizione antiromana bisogna vedere un po' fino a che punto si riduce a questo aspetto soltanto. Diciamo che l'autore dell'Apocalisse è contrario a tutto quello che, cioè non accetta tutto quello che si oppone al progetto di Dio per l'umanità che Gesù ci ha fatto conoscere, che è il bene e la felicità degli uomini. Allora ogni sistema, sia politico, in quel caso ovviamente l'impero romano era un impero forte, dominante, ma anche religioso o economico, che non permetta questa realizzazione del progetto di Dio, ecco, e l'autore dell'Apocalisse lo contesta, lo denuncia, e lui fa un appello molto forte alle sue comunità perché non diventino mai complici di questi sistemi, perché possano anche testimoniare con coraggio la fedeltà ai valori del regno, alla proposta del Cristo. Questa, diciamo, a mio avviso è l'obiettivo del libro, proprio è un sollecitare alla testimonianza forte e radicale di quello che è la nostra identità come discepoli del Cristo.
Marquez, l'architettura generale di questo testo quali finalità offre?
Ma l'architettura è molto originale, come prima anche il professore accennava, per quello che riguardava questo uso dei profeti, le fonti prese dall'Antico Testamento, e così come l'architettura, perché l'autore indirizza tutto lo scritto dal punto di vista letterario, strutturale e ovviamente teologico, a far arrivare alle sue comunità quale deve essere l'atteggiamento di fronte a una storia che si deve diciamo lasciar guidare dal disegno di salvezza di Dio, dal suo progetto di vita piena per l'umanità. Allora l'autore anche dal punto di vista letterario costruisce tutto in maniera ardita, ma in maniera molto creativa e originale. Per esempio lui usa con frequenza la cifra 7, questi gruppi di 7 cose, le 7 lettere, l'Apocalisse, ma soprattutto nella seconda parte i 7 sigilli, le 7 trombe, le 7 coppe. È una maniera, possiamo dire, di, come in campo musicale si dice, di variazioni sullo stesso tema. Cioè il tema è che il disegno di Dio si realizza, cioè quello che Gesù ci ha annunciato con la sua parola, questo è in atto, si sta portando avanti, e ovviamente ci sono tanti ostacoli, tante situazioni che cercano di impedirlo, ma non si riuscirà in questo tentativo. Cioè, diciamo, come prima il professore accennava, Dio porta avanti questo suo progetto fino al raggiungimento finale nella storia. Allora l'architettura del libro, questi settenari di cui si parlava, sono come degli approcci diversi, come se fosse un bravissimo regista cinematografico che ha saputo affrontare la storia da angolature diverse, sempre per trattare dello stesso argomento. Lo stesso argomento è la nostra realtà di persone che hanno aderito al Cristo e che cercano con la propria presenza nella storia di portare avanti la sua causa, che è la causa del regno. E allora sapere che questo regno è in atto, si sta costruendo, che è già in noi, ma che arriverà un giorno in cui questo regno manifesterà la sua potenza, il suo splendore su tutta la terra, e a questo bisogna anche mirare.
Nofke, che ruolo ha la visione nel libro dell'Apocalisse?
Beh, la visione è fondamentale, perché l'Apocalisse è una visione nel tutto, nel suo insieme. E proprio il termine Apocalisse, appunto rivelazione, indica un tipo di conoscenza che arriva per visione, non per studio o per ricerca, ma arriva proprio perché Dio ti manda una visione, ti fa conoscere, ti fa vedere direttamente quello che è la sua volontà, quello che è il suo progetto, quello che è il suo modo di intervenire nel mondo, naturalmente con questo linguaggio che a noi sembra così strano, però che ha tutto un suo significato molto preciso, come si diceva appunto. Quindi la visione è l'elemento fondamentale di questo testo.
È pur vero che, appunto, lo accennavamo, il rischio di letture riduttive, strumentali, un po' degeneranti, c'è, vero?
Beh, quello c'è in tutta la Bibbia, purtroppo la storia ce lo insegna. Il problema è appunto quello, cioè, come si diceva prima, bisogna leggerlo tenendo conto di quello che era il linguaggio, del significato di quel linguaggio antico, leggerlo nel suo contesto e leggerlo appunto non pensando che sia una rivelazione rivolta a me, lettore, che quindi la interpreto come mi ispira al cuore in quel momento, ma c'è tutto un linguaggio di cui tenere conto, perché sennò veramente si rischia di partire un po' per la tangente e di scambiare la rivelazione che ha avuto Giovanni con la rivelazione nostra, e quindi fai dire all'Apocalisse un po' quello che ci pare, quello che purtroppo avviene troppo spesso, lo vediamo.
Marquez, visione mi sembra sia un termine che ritorni una quarantina di volte, vero, in questo libro?
Sì, è un termine, un verbo adoperato frequentemente, appunto, come diceva il professore, perché la visione è lo strumento attraverso il quale l'autore sviluppa il contenuto dell'opera. Però anche qui io direi che non è un qualcosa a, possiamo dire, il fine non è la visione, cioè il fine è comprendere bene qual è il disegno di Dio. E l'autore anche incide molto sulla dimensione dell'ascolto, per cui più che visione l'invito è ad ascoltare la voce dello Spirito, come spesso nella prima parte del libro si sente, e quindi l'ascolto è una maniera di aprirsi alla comprensione. Il vedere fa parte di qualcosa che ha un impatto diretto nella persona, nella comunità, e per questo è importante che l'autore usi questo tipo di artificio letterario, però in fondo a lui interessa l'ascolto, perché è questa capacità che l'uomo deve avere sempre di confrontarsi con una parola che può dare luce, può dare vita, può orientare la sua persona, la sua esistenza nel modo che la porti a quella pienezza, a quel traguardo che l'autore poi presenta alla fine, perché appunto parlando di visione, sembra quasi un'ironia che l'ultima volta che l'autore adopera questo verbo, vedere, vidi, lo adoperi al negativo, non vidi. Sembra quasi che l'autore un po' si prenda a gioco dei lettori quando tutti aspettano l'ultima grande manifestazione visiva, e alla fine praticamente è negativa, non c'è. L'autore dirà, quando descrive la Gerusalemme celeste, non vidi alcun santuario in essa. Quindi conclude così l'ultima parte, vuol dire che la visione è uno strumento che deve aiutare a comprendere meglio quale è l'obiettivo nello scrivere questo libro e soprattutto questa apertura continua che la comunità di credenti deve avere allo Spirito, alla voce dello Spirito che parla continuamente alle chiese.
Prendendo spunto dal tema del Festival delle Scienze che si inaugura oggi a Roma, la fine del mondo, istruzioni per l'uso, il filosofo Bodei, ecco, diceva bisogna guardare alle apocalissi già presenti nel nostro mondo, quelle striscianti nel nostro quotidiano, no? Più che come dire, proiettarle in un futuro più o meno lontano, no?
Sì, beh, bisognerebbe forse, appunto, lì c'è una sorta di confusione dei termini, perché si usa il termine apocalisse nel senso di catastrofe, ecco, di sciagura, e quello ha perfettamente ragione, cioè il problema sono proprio i guai e le catastrofi dei nostri tempi, e in questo c'è il curioso contrasto con queste affermazioni, nel senso che l'apocalisse dà una, appunto, della fine, dà una visione estremamente positiva, perché la fine, o meglio, il fine del mondo è Dio, e quindi la fine del mondo in realtà non è una fine ma il vero inizio, la realizzazione piena della storia e di Dio nella storia. Quindi, diciamo così, le apocalissi presenti sono i guai e le catastrofi che spesso e volentieri l'umanità che combina. L'apocalisse vera è la rivelazione invece di quella cosa buona che Dio fa alla fine dei tempi.
Devo dire che proprio su questa ambivalenza del termine gioca il professor Marquez, perché il titolo di questo prossimo suo commento al libro dell'Apocalisse è proprio l'Apocalisse della Chiesa. Allora, in che senso?
Sì, questo è un tentativo, diciamo, una proposta di rendere più comprensibile la prima parte del libro dell'Apocalisse che riguardano le lettere alle chiese, a 7 comunità dell'Asia Minore. Allora, Apocalisse vuol dire rivelazione, ovviamente, allora anche la Chiesa oggi deve rivelare, deve far conoscere questo disegno di Dio per l'umanità e deve anche testimoniare la sua identità che sostiene, appoggia questo disegno, e appoggiare il disegno del Padre, cioè la costruzione del suo regno, significa ritirare adesione a tutto quello che si oppone ad esso. Allora, il titolo L'Apocalisse della Chiesa è un po', diciamo, provocativo, provocare, nel senso che è ovvio che oggi ci sono tante situazioni che possono creare sconvolgimento, stupore, domande, però ecco, quello che realmente conta è il valore stesso della parola Apocalisse come una rivelazione che la Chiesa, ovviamente in comunione con nello Spirito, nell'apertura allo Spirito, deve far conoscere, che questo disegno di vita piena per tutta l'umanità, cioè di un Dio che vuole il bene di tutti, che vuole la felicità di tutti, questo, su questo deve veramente la Chiesa rendere testimonianza. Allora è un invito alla fiducia, e la Chiesa deve essere portatrice di questa fiducia e di questa speranza in un mondo dove spesso lo smarrimento e lo scoraggiamento, addirittura anche questo senso del nulla, si rende tante volte più pesante, no? Quindi saper rispondere a queste situazioni con degli atteggiamenti veri, autentici, e che siano veramente attraenti per la gente.
Come accoglie queste proposte, Pastore Nofke? Siamo nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Sì, sono assolutamente d'accordo, questo è il compito della Chiesa, e qui sta proprio l'attualità dell'Apocalisse, perché appunto l'Apocalisse, quasi 2000 anni fa, denunciava proprio quei meccanismi economici, politici, sociali, religiosi che pervertono la creazione di Dio, le pervertono il fine e lo stravolgono, creando quelle che appunto Bodei denuncia come le apocalissi del nostro tempo. Quindi è molto interessante vedere come il testo dell'Apocalisse sia proprio estremamente attuale e riassuma molto bene quello che deve essere il messaggio della Chiesa al mondo di oggi. E in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, beh, abbiamo un po' la fortuna di riuscire, almeno per una settimana, a farlo veramente insieme in tutte le occasioni di preghiera, di incontro che abbiamo in questa settimana.
Ecco Nofke, ma secondo lei l'ecumenismo in che stato si trova oggi?
Ma l'ecumenismo è un cammino molto lungo, ma è un cammino da percorrere alla scoperta di qualcosa che c'è già, perché la Chiesa di Cristo è unita, i credenti sono in comunione, quello che non è in comunione è sono le espressioni visibili di questa Chiesa di Cristo che è unita, e che sono appunto espressioni umane, quindi imperfette, quindi inevitabilmente in contrasto, in conflitto, ma per fortuna oggi in dialogo. E certo, ci sono dei momenti in cui il dialogo è più vivace, altri momenti in cui il dialogo magari è un po' più difficile, ma è una cosa secondo me fisiologica al processo dell'ecumenismo. Oggi le sfide di questo nostro tempo ci pone alle chiese, sono delle sfide estremamente drammatiche, e chiaramente non è facile dare sempre una risposta univoca come chiese, come cristiani, e quindi qui nascono anche alcune discussioni che purtroppo poi secondo me certe volte prendono anche una piega più negativa di quello che dovrebbero per il contesto in cui ci si trova, e allora certe volte magari le posizioni sono molto simili ma per tante ragioni sembra che siano molto distanti. Io penso che comunque il dialogo ecumenico va avanti, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci ricorda che sono tante le persone, gli uomini, le donne, i credenti che vogliono andare avanti in questo dialogo, e io sono convinto che andrà avanti e alla fine riuscirà a creare sempre più momenti e spazi di visibilità dell'unione tra le chiese.
Marquez, un suo contributo sul valore ecumenico, ecco, del nostro agire.
Ma il nostro agire, perché sia ecumenico, deve partire sempre del rispetto dell'altro e deve partire sempre del proprio impegno ad essere la propria opzione, la scelta di fede. L'Apocalisse su questo dà anche delle indicazioni molto salutari alla comunità, quando in diverse parti parla sempre di questi tribù, popolo, lingua e nazioni, in maniera così universale, dove si stende la buona notizia. Allora dovremmo aprirci a questa, possiamo dire, a questa novità di un Dio che fa nuove tutte le cose, così conclude quella immagine finale, bellissima del libro, e questo Dio sa come portare tutta l'umanità verso questo livello di comunione. Alla fine del libro si dirà che lui è il Dio di tutti i popoli, e tutti i popoli lo riconosceranno come il loro Dio. È un'immagine anche molto allettante, ma per riuscire ad arrivare a questo traguardo le comunità e le chiese devono lavorare in maniera veramente seria per quello che riguarda la propria testimonianza, sapendo che l'unità in parte soprattutto dell'unità con il Padre, essere uno con Lui, no? Come Gesù è stato uno con Lui. Da questa unità con il Padre troveremo le strade per creare ambienti, luoghi, spazi di comunione con le chiese, con tutte le creature, con tutte le realtà che ci sono nella storia umana. Allora l'Apocalisse su questo è anche un invito alla fiducia, a non lasciarsi prendere da quelle che possono essere le apparenze o le situazioni più circostanziali, che sono anche situazioni che vanno superate una dietro l'altra. Noi come Chiesa Cattolica abbiamo il grande evento del Concilio, dello Spirito del Concilio Vaticano II, che ha aperto finalmente verso questo cammino dell'unità, e noi dobbiamo lavorare e camminare su questo cammino, certamente.
E rispolverarlo sempre. Grazie a Riccardo Perez Marquez, grazie per essere stato con noi, ringrazio moltissimo il pastore Eric Nofke, buon lavoro, buona settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. A tutti, grazie di essere stati con noi,
grazie
buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie. Grazie.